E ben ritrovati all'ascolto, bentornati a un nuovo appuntamento con il podcast di Interris. Oggi parliamo di un bel progetto, parliamo del progetto CEC, che sta per Comunità Educanti con i Carcerati. È un progetto portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII per la rieducazione dei detenuti, e ci facciamo aiutare da uno dei membri della comunità Papa Giovanni XXIII, che è in collegamento con noi, Giorgio Pieri. Giorgio, benvenuto.
Grazie, buongiorno e saluti a tutti.
Giorgio, raccontaci un po' intanto come nasce questo progetto e soprattutto cosa ha portato in tutto questo tempo alla realizzazione di questa comunità così importante.
Allora, questo progetto nasce, ma guarda, c'è stata una casa famiglia con un certo Mauro e Norina che a un certo punto avevano 10 detenuti in casa insieme ai loro figli. E questa cosa ha acceso in me la curiosità quando sono andato a trovarlo. Io andavo in carcere a fare volontariato, a un certo punto non ce l'ho più fatta e ho detto devo fare qualcosa, ho lasciato il lavoro, sono biologo, e insieme alla mia comunità abbiamo deciso di aprire una casa di accoglienza per detenuti. E è stato il novembre del 2004, quindi 20 anni fa. E da quella prima apertura poi oggi ce ne sono 10 in Italia, 4.000 accolti, attualmente sono circa 200, e la recidiva si abbassa da quel 70% al 10%. Oggi, come tutti i giorni, infatti escono circa 140-150 detenuti e noi sappiamo che 120 tornano a delinquere entro i 5 anni. Ecco, invece con questo progetto, e qual è la forza di questo progetto? È l'essere comunità. La comunità communus vuol dire obbligo e dono. La comunità è il luogo dove le persone in qualche modo sono chiamate, tra virgolette, obbligate a donare se stessi agli altri. Quindi si crea un clima terapeutico, cioè di cura. E chi è che porta avanti la comunità? Sono gli operatori come me, poi ci sono i recuperandi che hanno una funzione anche sul piano educativo, cioè vengono, per questo parliamo di comunità educante, non per, ma con i carcerati, e infine i volontari. Ogni casa ha 10, 12, 15 volontari che si mettono a fianco in un rapporto uno a uno, accompagnando le persone dall'inizio alla fine della pena, liberandole da quelle che sono le prigioni soprattutto del cuore. E abbiamo capito in questa esperienza che il male può essere curato, il male cresce nelle ferite del cuore dell'uomo, non esistono persone cattive che nascono cattive, ma ci sono delle condizioni, soprattutto sono le ferite che portano queste persone ad essere pericolose e a compiere atti che sono atti chiaramente che ci obbligano a fermarli. Quindi il carcere in qualche modo, in una qualche forma, ci deve essere, ma poi per un breve periodo, perché poi dobbiamo creare le condizioni per un lavoro interiore per queste persone.
Giorgio, come nasce la scelta di accoglienza di questi detenuti e qual è anche il target? Ci sono minori, giovani adulti? Come vengono scelti e come avviene anche tutta questa formazione di educazione, hai detto bene, con i carcerati in comunità?
Allora, noi prendiamo tutte le persone che non sono iscritte al SERD, cioè non sono dichiarate dipendenti da sostanze, quindi prendiamo tutti, diciamo, quindi l'80% della popolazione detenuta, senza distinzione di età, di razza, di religione, quindi da noi ci sono tutti. Chiaramente non i tossicodipendenti. Patologie gravi sul piano psichiatriche, quelle ovviamente non riusciamo, e quindi quelle no, però diciamo che abbiamo l'80-85% dei detenuti che può venire da noi. Andiamo come volontari all'interno delle carceri a fare i colloqui per conoscere, poi arrivano molte richieste tramite avvocati, parenti o attraverso Radio Carcere, cioè i detenuti che vengono a sapere da altri di questa possibilità. Questo è il modo attraverso cui poi noi facciamo una commissione all'interno dove valutiamo appunto la compatibilità. L'importante è che ci sia la scelta consapevole di dover fare un lavoro interiore, perché nella nostra comunità comunque il lavoro principale è quello di lavorare sulla propria ferita. Adesso stiamo portando avanti, la chiamiamo la mistica della ferita, cioè proprio un lavoro di elaborazione della propria ferita che ci porta alla libertà. Paradossalmente la ferita, se è accolta, accettata, ci può donare anche l'occasione e l'opportunità di una vita nuova e di una vita più bella, proprio a partire dalla ferita. Però questa non è una cosa che avviene automatica, bisogna lavorarci sopra. Ecco, la comunità è il luogo dove questa possibilità qui la facciamo. Ci sono degli strumenti, esempio, non so, il resoconto scritto, dove le persone elaborano quotidianamente quelli che sono i propri sentimenti, le proprie paure, i propri pensieri anche negativi che macinano continuamente dentro di noi, e da lì capire qual è invece il desiderio che ci può liberare. Questo è un compito che noi proponiamo quotidianamente. Poi a questo si aggiungono incontri personali e di gruppo e tabella di merito che permettono alle persone piano piano di entrare piano piano dentro il proprio io. E il lavoro che fa la comunità è proprio questo, quello di passare dall'egocentrismo all'alterocentrismo, cioè dalla logica del arraffare il più possibile per il mio tornaconto, nella logica invece del il mio bene è nel bene degli altri ed è in una vita insieme agli altri. La comunità in fondo fa quella cosa che è un po' una tendenza, una controtendenza, perché mentre la società ci spinge al singolarismo, che è la componente più estrema dell'individualismo, noi invece proponiamo appunto una vita insieme che condividendo insieme pregi e difetti, perché la vita comunitaria è dura, ci sono anche quelli che tornano in carcere, perché comunque è molto richiedente sul piano relazionale, ma è l'unica via per abbassare la recidiva. Tieni conto che per esempio non tutti quelli che hanno problemi familiari vanno in carcere, ma la maggioranza di quelli che sono in carcere hanno avuto problemi di tipo relazionale all'interno della famiglia, quindi va ricomposta anche la ferita anche all'interno della famiglia. Infatti noi proponiamo anche percorsi di perdono e di riconciliazione, ma non come un'esortazione, ma come un percorso, quindi con delle tappe. Ecco, questo è quello che serve davvero. E allora noi proponiamo, abbiamo già proposto anche allo Stato, dobbiamo diffondere questa, dico io, buona notizia, che è quella della comunità, a livello territoriale, in maniera diffusa, in tutte le regioni. Perché questa è una via possibile, a costi bassi, abbiamo visto, ed è per almeno 20.000 detenuti possibile fare questi percorsi, dove comunque ci vuole la libertà, cioè la libertà di scegliere di venire in queste comunità per fare questo lavoro. E chi non vuole farlo deve tornare in carcere.
Assolutamente. Un'ultima domanda, Giorgio, anche quello che si inserisce anche nel periodo che stiamo per vivere, il Natale da una parte, l'inizio del Giubileo dall'altra, è il tema della speranza, no? E nelle tue parole, oltre a un complesso lavoro dai volontari da una parte e i detenuti dall'altra, c'è comunque il tentativo di trasmettere in loro questa speranza di una rinascita, quella che dicevi, no? Proprio nell'io. Dalle esperienze di questi anni, e non son pochi, un ricordo e una sensazione, anche una commozione nel vedere un cambiamento per questi giovani, meno giovani detenuti.
Ma adesso mi viene in mente, mentre parlavi, di Gustavo, che è venuto dopo aver maltrattato la moglie, ha preso la denuncia, è stato in carcere, poi è venuto da me e poi piano piano lui era innamorato della moglie, pur avendola maltrattata per oltre un anno. E dopo 12 anni di matrimonio la moglie ha dovuto denunciarlo, perché appunto i comportamenti violenti erano anche davanti ai figli. E piano piano abbiamo fatto l'incontro, io chiaramente lui era nella mia comunità, ma io ho incontrato anche la moglie, poi pian piano abbiamo proposto anche degli incontri per aiutare i figli ad andare avanti insieme. E a un certo punto la moglie ha detto: oh, ho bisogno di parlarvi, io ho visto che Gustavo è cambiato. E ha chiamato me e Gustavo, siamo andati in cappellina e ha raccontato pezzi anche della sua vita. E poi dopo 5 anni di percorso comunitario Gustavo è tornato ad abitare con sua moglie. Ecco allora che noi abbiamo anche in questo momento 3 persone che sono dentro per femminicidio, ma anche qui dobbiamo entrare nel cuore dell'uomo ed è possibile l'impossibile, e cioè come in questo caso che anche persone come Gustavo che hanno fatto del male poi alla fine ha potuto riguardare il perché aveva quella possessività nei confronti della moglie, quella pretesa, ecco, ha fatto un lavoro su di sé. Lui ha scoperto che la sua ferita nasceva da un padre violento che picchiava la madre e lui aveva soltanto quel linguaggio per risolvere i problemi. Ecco, però è possibile anche veramente una vita diversa. Attualmente vivono una bella relazione di coppia e addirittura lui ha scelto di diventare operatore in uno di questi centri.
Bellissimo. E
tante altre di storie. Sì, questa però è quella del Natale perché è della famiglia.
E Giorgio, come ci siamo promessi fuori onda, torneremo sicuramente a parlarne anche incontrando i diretti protagonisti di questo bel progetto e soprattutto sono storie di rinascita. E allora grazie Giorgio Pieri dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Giorgio, grazie per essere stato con noi, un buon lavoro e tantissimi auguri.
Grazie a te e grazie a tutti che avete ascoltato. Buona giornata.
E termina qui anche questo nostro appuntamento con Interris Podcast. Vi ricordo di seguirci, ascoltarci e condividerci su interris.it, sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro gruppo WhatsApp, su Spotify e chi più ne ha più ne metta per riascoltare questo e tutti gli altri podcast precedenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.